Bene, fratelli, allora, le letture di oggi sono il Salmo 94, pagina 597 della Nuova Riveduta, e il Salmo 94, i versetti dal 17 al 19. E poi dopo leggiamo la prima lettera di Pietro, prima epistola dell'Apostolo Pietro, il capitolo 1, tutto, quindi dall'1 al 25. Allora, i primi versetti che leggiamo sono quel Salmo 94, dal 17 al 19. Ecco io allora. Se l'Eterno non fosse stato il mio aiuto, sarei presto finito nel luogo del silenzio. Quando ho detto il mio piede vacilla, la tua benignità, o Eterno, mi ha sostenuto. Quando un gran numero di preoccupazioni mi assillavano, le tue consolazioni mi rincuoravano. Amen. Leggiamo la prima lettera di Pietro. Il capitolo 1. C'è qualcuno che vuole leggere?
Leggo io. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che risiedono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, eletti secondo la preordinazione di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per ubbidire e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, e credendo in lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il compimento della vostra fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti, che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo, che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che, non per se stessi, ma per noi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano riguardare addentro. Perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate vigilanti e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili, come argento e oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, che per mezzo di lui credete in Dio che lo ha resuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni e gli altri di puro cuore, perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno. Poiché ogni carne è come l'erba, ed ogni gloria d'uomo è come il fiore dell'erba, l'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunziata. Amen.
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 Grazie.
Amen.
Amen.
Possiamo accomodarci. È un capitolo meraviglioso questo, che da solo può essere più di un culto. Sono tanti culti messi insieme che vengono condensati nelle parole di Pietro, che aveva conosciuto personalmente il Signore Gesù. E perché abbiamo letto questo? Perché abbiamo sentito anche le preghiere che abbiamo... Il desiderio di questo di fare questo cammino, di questo cammino abbiamo parlato, ho sentito la valle della Becca, oppure un'altra preghiera, investiga, insegna a investigare il mio cuore, Signore, guarda il mio cuore se c'è qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Perché la conoscenza che, come diceva il passo letto nelle preghiere, che il Signore ha di noi è meravigliosa. E poi abbiamo sentito il salmista, prima nel Salmo 94, che il suo piede vacillava e le preoccupazioni assalivano la sua mente. Ma lui è stato trattenuto dalla bontà del Signore, dalla benignità, parla il salmista. E qua Pietro parla di santità e di timore dell'Eterno. Esortazione alla santità, dice di condurre i nostri passi, conducetevi con timore. Però succede a volte che e purtroppo i credenti possono peccare. Non è detto che non peccano più i credenti. Non devono, come ci è stato insegnato, non devono peccare volontariamente, cioè deliberatamente andare contro la parola di Dio. E molte volte uno pecca. Io spero e credo che nessuno di noi voglia che magari pecca in modo deliberato, ma magari per sufficienza, perché dà adito al suo vecchio uomo, che comunque per poca fede magari uno pecca, perché non ha, però non lo fa se io credo che se uno è veramente sincero nei confronti del Signore, non lo fa perché non ama il Signore, lo fa perché è misero, è una persona misera, e il Signore vuole che riconosciamo questa nostra condizione. E comunque quando succede, ci rendiamo conto di aver peccato, dobbiamo correre al Signore, che comunque è misericordioso, è lento all'ira. E poi c'è scritto che non ci castiga in base ai nostri peccati, in proporzione ai nostri peccati. Ed è, penso, sia la stessa benignità che ha provato il salmista quando dice «I miei piedi vacillavano». Ecco, questo è un po' per introdurre tutto quanto. Qui Pietro e tutta la scrittura ci presenta la via della fede, perché la via della fede, quella vera, quella con la F maiuscola, non ha niente a che fare con le religioni. Sono due cose che non possono coesistere. Perché la scrittura ci insegna che una è la fede innestata nella nobile radice di Isai, che sappiamo che Isai era il padre del Betlemmita, da Betlemme, era il padre del re Davide, da cui è disceso il re Davide e da cui discende per la carne il re del re, che è Gesù Cristo, che è il Messia di Israele. E questa è la via della fede, innestati nella nobile radice di Isai. Molti credono che per aver fede bisogna fare questo e quell'altro e dimostrare. Certo che le opere vengono da un cuore sincero nei confronti del Signore, perché il Signore lo cambia, lo rende idoneo ad ogni missione che il Signore gli affida. Come abbiamo parlato l'altra settimana degli esploratori, a cui era stata affidata una missione. E ogni persona all'interno della nostra comunità, se è sincera e ha il cuore veramente sincero e rotto di fronte alla parola del Signore, allora il Signore ha misericordia di lui e gli affida una missione di esplorare un paese, di esplorare qualcosa, di portare una parola buona o una boccata d'ossigeno a chi ne ha bisogno e dire veramente il paese che il Signore ci presenta è buono e c'è veramente latte e miele che scorre in queste parole che leggiamo ogni domenica, ogni giovedì. Però molti credono, soprattutto quelli al di fuori della nostra realtà, che bisogna fare questo o quello, o ottemperare queste regole ad altre per poter essere giusti ed essere salvati. E questo è anche un modo per rendere schiavi le persone. È vero, noi sappiamo che ci sono le tavole della legge, i 10 comandamenti che non sono stati aboliti. Ma l'ubbidienza a questi comandamenti è dovuta solo ad una risposta sincera del cuore all'opera di Dio. E quindi non è importante quello che l'uomo può fare, ma quello che Dio ha fatto nella nostra vita che è importante. E se Dio ha fatto qualcosa nelle nostre vite, se siamo onesti e siamo coerenti e riconosciamo che il Signore ha fatto qualcosa nelle nostre vite, allora la risposta del cuore è necessaria, è una cosa che viene da sola, la risposta di un cuore all'opera di Dio nella propria vita. È una riconoscenza che uno ha nei confronti di Dio. E quindi la risposta è prima di tutto del cuore, che da un cuore di pietra diventa un cuore di carne. Questo cuore di carne sa che si può affidare a Dio. Non è una risposta della mente. Però la risposta di un cuore sincero e mortificato di fronte al Signore porta la mente, come dice Pietro qui, avendo cinti i lombi della vostra mente. Ma vediamo dopo perché lo dice Pietro. Una risposta sincera del cuore porta alla mente e lo stesso corpo all'azione. Li porta nel campo di battaglia in modo tale di fare la volontà del Signore. Vedete, sono veramente fondamentali per ogni credente i momenti di solitudine nella nostra cameretta, a contatto con la parola di Dio. Ed è quanto importante avere la giusta attitudine e la giusta predisposizione d'animo di quando ci apprestiamo a leggere la parola di Dio. Non basta leggere, bisogna leggere col cuore, col desiderio di ricevere dal Signore. Però sempre la Scrittura ci viene in aiuto a questo. Infatti in 1 Pietro 2 c'è scritto: come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per mezzo suo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi abbiamo riconosciuto nella nostra vita che il Signore è stato buono con noi, siamo dei bambini appena nati, perché siamo nati dalla fede, siamo stati innestati nella radice di Isai, e dobbiamo desiderare ardentemente il puro latte della parola, cioè trarre dalla parola il sostentamento. E un fratello in questi giorni mi ha mandato una riflessione sul latte che può avere il latte materno, che è un latte perfetto perché ha tutte le sostanze nutritive che possono servire alla crescita del bambino. E quindi il bambino non ha bisogno di altro se non il latte della mamma, perché è un concentrato di energia, di perfezione, di vitalità, di vitamine, di tutti i nutrimenti necessari per sviluppare il bambino. E quindi i credenti devono desiderare il puro latte della parola, cioè l'essenza della parola stessa che viene da Dio, che ci può far crescere, ci può nutrire. E poi però ci possono essere quei latti che non hanno sostanze nutritive, c'è il latte scremato, c'è il latte che è diluito, che quindi non ha più. Quindi magari un bambino beve quel latte e non cresce, e non riesce a crescere perché è scarso di nutrimento. E questo può essere magari la parola letta con superficialità, che anche se di per sé la parola è perfetta e può fare tutto nella nostra vita, però noi non l'assimiliamo perché la scremiamo con la nostra intelligenza, la vagliamo, la filtriamo con la nostra filosofia, con il nostro retaggio culturale. Però Pietro dice ancora: accostandoci a lui come a pietra vivente, rigettata dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio, anche voi, come pietre viventi, siate edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo. Se desideriamo ardentemente la comunione col Signore e conoscere il Signore ci risponderà. Il salmista, come abbiamo detto prima nel Salmo 94, si rende conto che il Signore l'ha trattenuto dal cadere, grazie, dice, alla sua benignità. Lo prendiamo un attimo e dice: se l'Eterno non fosse stato il mio aiuto, sarei presto finito nel luogo del silenzio. Quando ho detto il mio piede vacilla, la tua benignità eterna mi ha sostenuto. Probabilmente il salmista in questo brano era talmente provato che si rendeva conto che era quasi sul punto di cadere ed abbandonare la fede. Tanto il peccato stava prendendo posto nel suo cuore. Perché prima parla degli empi, se leggiamo tutto questo salmo. E gli empi vomitano parole, fanno discorsi insolenti. Levati, o giudice della terra, o Dio delle vendette. E dicono: dov'è l'Eterno non vede, il Dio di Giacobbe non intende? Cioè questa persona probabilmente era stata talmente provata dagli empi che era quasi giunto al punto di mollare tutto. È per quello che parla del suo piede che vacilla. Ma il Signore l'ho stupito con la sua benevolenza. Perché come vi ho accennato prima, il Signore non ci tratta in base a quello che meritiamo. E questo paragone forse rende molto bene l'idea di che cos'è la misericordia del Signore, di cos'è la benignità del Signore. Noi che meritavamo il castigo perché tutti siamo trasgressori delle leggi del Signore, meritavamo veramente il castigo per le nostre colpe, ma il Signore è intervenuto per darci ancora l'opportunità di uscirne attraverso suo Figlio Gesù Cristo. E quando uno è in questo stato, allora sì che può dire: grandi cose ha fatto l'Eterno nella mia vita. Grande potere ha il perdono ed è più forte di 1.000 eserciti. In questo caso grande potere al perdono di Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo. Ha un potere incredibile, spezza tutti i legami questo perdono. Quando una persona si sente colpevole, sa che il suo peccato merita la morte, perché ha iniziato a conoscere il Signore, conosce la santità e capisce che il peccato è completamente diverso dalla natura di Dio, è una cosa completamente aliena a Dio. E quindi, in base a quello che legge, è consapevole di meritare la morte. È consapevole di meritare la morte, il castigo di Dio. Ma quando uno si rende consapevole di questo, è lì che interviene la grazia del Signore. E qui Dio lo stupisce con le sue meraviglie. La sua meraviglia è l'offerta dell'agnello senza difetto che prende il suo posto. Oh, che meraviglia che è l'amore di Dio! È un amore perfetto e costruttivo, ha uno scopo che noi non sapevamo neanche cosa fosse uno scopo nella nostra vita. Ha un fine, l'amore di Dio ha un fine, è volto per qualcosa da fare nella vita che ci dà da vivere in questa terra. Quando le preoccupazioni assalivano la mente del salmista, perché le preoccupazioni possono essere tante, possono veramente prendere il sopravvento nella nostra testa. Però anche qui la parola di Dio ci viene in aiuto. Il salmista dice che le consolazioni di Dio lo rincuoravano. E questa è la vera speranza di ogni credente. Ed è una vera speranza, perché ricordiamoci che la fede è descritta così in Ebrei: certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. La nuova speranza che abbiamo in Cristo Gesù rende piacevole il momento presente, ma è rivolta sempre a un futuro, non è mai fine a se stessa. Così Pietro, nel primo capitolo della lettera che abbiamo letto prima, si rivolge agli eletti dispersi nelle regioni della Turchia e cita queste regioni. Sono andato a leggermi dove erano e coprono veramente tutta quanta la Turchia. Dice: risiedono come stranieri, perché essendo credenti non fanno parte del popolo in cui vivono. Anche se risiedono lì, sono stranieri, perché non fanno parte di quelle civiltà. E quelle civiltà sono il Ponto, la Galazia, la Cappadocia, l'Asia e la Bitinia. E sono tutte regioni della Turchia. E qualcuna al nord della Turchia, qualcuna ad est, qualcuna al centro, come la Galazia, dove c'era una città che poi è diventata Ankara, che è stata che è la capitale della Turchia. E la Bitinia è quella più a est. No, scusatemi, la Bitinia è quella più a nord, dove c'è lo stretto del Bosforo, che collega il Mar Nero al mare di Marmara. E questo fa riflettere su come il Signore, anche attraverso la diaspora degli ebrei, ha preparato il terreno per poter diffondere la sua parola. Sappiamo che gli ebrei sono stati dispersi, e comunque gli apostoli viaggiavano e andavano in varie città dell'Oriente, del Medio Oriente dell'epoca, in questo caso la Turchia. E dove andavano? Andavano nelle sinagoghe e predicavano la parola all'interno delle sinagoghe. E questo ha fatto sì che il Vangelo si diffondesse, ma il Signore aveva preparato già il terreno prima, perché aveva permesso, attraverso la dispersione degli ebrei, che formassero delle comunità in terra straniera. Allora, se iniziamo a vedere anche la storia da questo lato, dal lato che il Signore solo ci può rivelare, che è il lato della fede, allora capiamo quanto è premuroso il Signore e quanto è perfetto il suo disegno. Pietro parla degli eletti. Eletti sì, perché il Signore sapeva chi sarebbe diventato credente. È lo stesso con noi. Siamo eletti. E questi eletti erano dispersi nelle varie regioni dell'Asia. Pietro, in questo capitolo, che è bellissimo, che il titolo viene scritto Ringraziamento per la speranza della salvezza. Cosa fa Pietro in queste prime parole? Esalta e descrive la infinitamente grande benedizione ricevuta da coloro che hanno creduto in Gesù Cristo. E queste benedizioni hanno delle caratteristiche. Ha permesso di essere rigenerati. Parla di grande misericordia che abbiamo avuto in Gesù Cristo. Parla di essere rigenerati completamente. Però parla anche di che siamo destinati all'ubbidienza, affinché, se non c'è l'ubbidienza, il sangue di Gesù Cristo non lava i nostri peccati, fratelli, perché lo rinneghiamo col nostro stesso comportamento. La speranza di cui parla Pietro è reale, perché Gesù è risuscitato veramente dai morti. E poi ci dice che abbiamo in cielo un'eredità incorruttibile, che è incontaminata, cioè qualcosa che dovremmo ricevere in futuro e che non abbiamo ancora adesso. Per quello che la speranza è sempre, la nostra fede è in visione della vita eterna. Però dice anche, se dobbiamo soffrire leggermente per le prove, queste possono essere a lode della rivelazione di Gesù Cristo, cioè quando Gesù Cristo ritornerà e si manifesterà al mondo, allora, se siamo stati fedeli al Signore, noi splenderemo col Signore in cielo e in terra. Questo perché la fede che ci viene rivelata dalle Scritture, di cui Pietro qui ci parla, non è un mistero, come dicono tutte le religioni. Io mi ricordo quando ero nella religione cattolica, c'era un mistero della fede. Ma non è così, è completamente diverso. Abbiamo detto prima che in ebrei la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. E quindi non è un mistero. Ma quello che è un mistero per noi, che forse perché magari abbiamo poca fede o abbiamo poca esperienza della parola di verità, è come opera il Signore. Ed è una meraviglia invece quando per fede vediamo come il Signore opera nelle nostre vite e ci fa comprendere queste cose che sono nascoste all'uomo naturale. E come benedizione più grande, qua dice, dobbiamo sapere, ottenendo il fine della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. Perché il fine della nostra fede è la salvezza delle nostre anime? Perché per Dio è la cosa più importante, se no non avrebbe dato suo figlio unigenito come prezzo per il riscatto. Vedete quanto è importante per Dio la salvezza dei credenti. Non avrebbe dato suo figlio unigenito. Però quanto siamo amati e quanto siamo benedetti in Gesù Cristo, possiamo solo avere qualche anticipazione adesso, non possiamo comprendere pienamente quanto siamo stati benedetti. Paolo ce ne dà alcune indicazioni. Ci dice che abbiamo viva speranza, abbiamo assaporato la misericordia del Signore, che ci ha permesso di essere rigenerati. Abbiamo un'eredità che è incorruttibile. Però quello che avremo in futuro non possiamo saperlo per certezza adesso. E poi dice ancora una cosa molto importante Pietro, che dice che intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzavano della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro. Cosa vuol dire? Che i profeti avevano lo Spirito di Gesù in loro stessi che viveva e quindi scrivevano e profetizzavano delle sofferenze future di Cristo e cercavano di capire il tempo e le circostanze. Il tempo e le circostanze sono date poi dalla nascita di Gesù. E su queste ricchezze indagavano i profeti. Però indagavano, c'è scritto, non per se stessi, ma per noi. Amministrano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quello che studiavano i profeti si è realizzato poi col Vangelo. E quindi vuol dire che c'è unità di intento tra l'Antico e il Nuovo Patto. I desideri dei profeti che avevano nell'Antico Patto si è manifestato e è stato compiuto col Vangelo di Gesù nel Nuovo Patto. Un esempio di come investigavano i profeti può essere il Salmo 22, che dice Dio mio, perché mi hai abbandonato?, quando parla delle sofferenze del Messia. Oppure può essere Isaia 53. E quindi per questo dobbiamo essere veramente felici, perché capiamo qualcosa in più, e cioè che il messaggio della salvezza non è per questa vita, ma è sempre in visione futura, come lo era per i profeti che profetizzavano per noi. Però Pietro ci dice che queste benedizioni possiamo solo avere un'anticipazione di qualcosa adesso, la vera ricchezza ce l'avremo quando ci sarà la manifestazione di Gesù Cristo. E proprio perché siamo consapevoli di queste benedizioni, dobbiamo esserlo consapevoli, se no veramente siamo dei credenti che hanno veramente poco sale in se stessi. Cosa dice Paolo al versetto 13? Perciò implica che noi abbiamo conoscenza di tutte queste benedizioni che lui ha descritto prima. Dal momento che conosciamo queste benedizioni, che siamo consapevoli di queste benedizioni, dobbiamo comportarci in un determinato modo. Ci sono delle conseguenze. E queste conseguenze Pietro le dice: avendo cinti i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete piena speranza. Nella nuova riveduta, questo avere i cinti i lombi della vostra mente viene tradotto con dopo aver predisposto la vostra mente all'azione. Vuol dire che dobbiamo svegliarci e non essere imbambolati. Cingere i lombi vuol dire prepararsi all'azione. All'epoca tutti gli ebrei avevano le tuniche, che però se dovevano fare una battaglia o fare una corsa o prepararsi all'azione, queste tuniche dovevano essere cinte, cioè tirate un po' su e legate ai fianchi, ai lombi. Se no potevano dare corso al fatto che si potevano inciampare durante l'azione. E così a livello spirituale, cinti i lombi della vostra mente, io credo che voglia dire che il primo campo di battaglia che noi dobbiamo combattere è la nostra mente. E dobbiamo cingere i lombi, vuol dire che dobbiamo preparare la nostra mente all'azione. Perché nella mente vengono le preoccupazioni, le fantasie che ci portano lontano dalla serietà della parola di Dio, i pensieri che possono anche farci peccare, ci portano a peccare i pensieri. Perché, vedete, non è solo il fatto di fare qualcosa di sconveniente a livello carnale, che sono i soliti peccati di cui abbiamo sempre parlato. Non è solo questo il peccato. Il peccato è avere anche una mente che vaga di qua e di là e non sta ferma sulla parola di Dio. Una mente piena di problemi, piena di affanni, che portano l'uomo a comportarsi come se fosse completamente slegato dal Signore, come se il Signore non esistesse nella sua vita. Come se il Signore non avesse fatto questo sacrificio per cui noi possiamo provare gioia. Perché il castigo di cui noi meritavamo non è caduto sulle nostre teste, ma è caduto sul Figlio di Dio. E quindi non possiamo avere riconoscenza. Perché nella mente che fissiamo lo sguardo sul peccato e sui nostri problemi. E nella mente, se fissiamo lo sguardo sul peccato e sui nostri problemi, vuol dire che non lo mettiamo su Cristo. Avere sempre Cristo davanti ai nostri occhi vuol dire questo, vuol dire eliminare tutti i pensieri che si ergono contro la conoscenza di Gesù. Solo tenendo legati i pensieri e fissando lo sguardo su Cristo possiamo avere una vittoria spirituale ed avanzare nel regno di Dio. Questo è un lavoro che ogni credente deve fare singolarmente. Dobbiamo sforzarci veramente e togliere di mezzo ogni pensiero nocivo che ci riempie la mente. È per questo che non dormiamo magari sonni tranquilli, perché al posto della santità di Dio che ci può far veramente dormire come dei bambini nella comunione con Dio, abbiamo tutt'altro per la testa e quest'altro tutt'altro ci tiene separati da Cristo. Quindi non sono solo i peccati a livello terra-terra, carnale, come può essere fumare, ubriacarsi o avere dei pensieri veramente impuri. In Ebrei 12:1 cosa dice? Poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Vedete come la scrittura ci viene in aiuto Ed è simile a quello che dice Pietro, avendo cinti i lombi della vostra mente, cioè avendo predisposto la vostra mente all'azione. E per fare questo, come possiamo fare a rimuovere i pensieri cattivi? E dobbiamo innanzitutto, se il peccato ci tenta, dobbiamo resistere al peccato. E poi dobbiamo riempire la nostra mente delle cose sante del Signore. Il Salmo 1 dice che il salmista medita su questa legge giorno e notte. Oppure in Filippesi 4 c'è scritto: tutte le cose pure, tutte le cose sante siano oggetto dei vostri desideri. Oppure in Colossesi: se siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. Quindi avere la mente occupata nelle cose del Signore è già un primo passo molto importante. E poi possiamo pregare il Signore, chiedere aiuto, come faceva il salmista che dice: ti ringrazio, Signore, perché mentre il mio piede vacillava, la tua benignità mi ha sostenuto. Sapere che il Signore è sempre pronto ad aiutarci, perché è un Signore che è presente, non è un idolo o un fantoccio che non può fare nulla, ma un Signore che ascolta. Ascolta ed agisce nelle nostre vite. E poi un'altra cosa che possiamo fare è confrontarsi con i nostri fratelli. Perché forse questo sì, è un po' una nostra nota dolente. Magari parliamo dei nostri problemi di salute, le nostre cose, però io trovo questo, che dovremmo parlare più di quello che il Signore ha fatto nelle nostre vite. E non è solo che mi ha fatto avere un bambino, che ho avuto una famiglia, ma cosa ha fatto veramente nel nostro cuore il Signore, che prima magari ero schiavo di certi idoli e adesso non lo sono più. Allora questo può aiutare il fratello o la sorella. Questo forse è un nostro peccato. Dobbiamo cercare di parlare di più di cosa il Signore ha fatto nelle nostre vite. E confrontarsi con i fratelli. E questo può aiutare, ma non perché uno vuole rendersi più bello rispetto a un altro, ma perché lo fa per rendere gloria a Dio, che veramente il Signore è intervenuto ed è vero. E poi un'altra cosa che dice Pietro, dice: dopo avere, perciò, dopo, avendo cinti l'uomo nella vostra mente, siate sobri. Dice di essere sobri. E sobrio, cosa, di solito si dice una persona sobria quando non è più ubriaca. Ed è vero, perché non è più ubriaca di vino, sì, ma deve essere anche dal punto di vista spirituale, vuol dire essere svegli, desti, presenti. Non fuori di testa per le nostre voglie, per i nostri impegni, ma presenti e consci che il mondo e il suo tiranno, cioè il diavolo, faranno di tutto per far cadere i credenti. Essere desti spiritualmente vuol dire sapere che nel mondo ci sono dei pericoli a cui dobbiamo prevenire. Non dobbiamo essere degli stolti, degli sciocchi come dei bambocci che vanno nel mondo, che va tutto bene. No, non è che va tutto bene. Non possiamo andare avanti come se niente fosse, se siamo credenti. Dobbiamo essere consapevoli che il mondo è pieno di insidie. E prima o poi il diavolo, se noi giochiamo con queste insidie, andiamo a braccetto, prima o poi questo braccetto si trasforma in un laccio. E poi dice ancora Pietro: e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. E questo io credo voglia dire non solo nella rivelazione di Gesù Cristo nella nostra vita, cioè che il Signore, essendo figli di Dio, abbiamo il Signore che ci accompagna nelle difficoltà. Non è solo questa la rivelazione dei figli di Dio. Io credo che la rivelazione dei figli di Dio sia quando il Signore ritornerà. Nella rivelazione di Gesù Cristo, scusate, mi dice, quando il Signore ritornerà. E quindi sarà questa la manifestazione di Gesù a cui dobbiamo aspettare, che dobbiamo aspettare e dobbiamo attendere. E cioè, per avere piena speranza, non possiamo avere una piena speranza per la vita di tutti i giorni, perché se no è una speranza ridotta, è una speranza miope, è una speranza che è solamente per il nostro orticello, ma per avere una piena speranza, dobbiamo, cioè vuol dire una speranza vera, concreta, piena, completa, dobbiamo avere in vista una prospettiva eterna e non solo i 4 giorni che ci restano da vivere, che abbiamo a disposizione qua sulla terra. Perché la fede che professiamo è in vista della vita eterna, anche se non la vediamo e non sappiamo che cos'è la vita eterna. Però possiamo avere dell'anticipazione con Gesù, perché Gesù è sempre lo stesso ieri, oggi e domani. Però se aspettiamo, anche se non vediamo questa vita eterna, l'aspettiamo con pazienza, allora il Signore ci renderà idonei per essa. Ce la farà assaporare qui in vita e ci renderà pronti per il momento che dovremo abbandonare questa vita. Un esempio può essere fatto pratico con l'agricoltore. L'agricoltore semina senza sapere cosa succederà, ma ha la speranza di raccogliere. Così anch'io, quando mi accingo a fare i lavori, non so se avrò il lavoro per tutto il mese. Però intanto vado a vedere quel lavoro, vado a fare quel preventivo e poi so che il Signore ci penserà. Perché così è stato nella mia vita. E così devo dire che ho notato anche in mio zio questo atteggiamento, che è un atteggiamento di fede. Pur non essendo credente, però mio zio si comportava così. Sapeva che poi il lavoro arrivava, che gli incassi ci sarebbero stati. E questa, credo che, pur non professando la fede, è una dimostrazione di fede. Perché non sapeva come, ma a un certo punto le cose sarebbero andate a posto. Quindi il contadino semina senza sapere cosa succederà, però ha la speranza di fare un raccolto. Così è per la fede. Se investiamo le nostre risorse nel cielo, allora lì veramente sarà il nostro tesoro, come dice la parola di Gesù. E non potremo mai essere delusi. Perché il Signore conosce a fondo il cuore dell'uomo e sa di cosa abbiamo bisogno. Solo noi non lo possiamo sapere. Ma quando ce ne rendiamo conto, allora sì che ci diamo da fare, perché sappiamo per esperienza che la volontà di Dio è sempre la migliore della nostra. Ed accettiamo, come insegna la Scrittura, di buon cuore anche delle sofferenze o dei torti subiti in vista però del premio futuro. I credenti non sono persone miope. Io senza occhiali non vedo a distanza di 1 metro, ma gli occhiali spirituali sono la fede che il Signore mi ha dato e la sua parola. Sono gli occhiali dell'anima questi. I credenti hanno lo sguardo ben puntato all'orizzonte e alla meta. E questa meta futura che guida le nostre scelte di oggi. Perché l'oggi, fratelli, è l'unica cosa che ci appartiene, l'ora, il momento di adesso. Perché l'istante di prima, quando ci siamo salutati e abbiamo fatto le preghiere, è già passato, non esiste più. Se n'è già andato. Se siamo in Cristo e il Signore ci ha perdonati, allora il peccato di prima non ha più potere su di noi, perché è stato cancellato. E il Signore ci dà nuovamente una possibilità di correggere la rotta, oggi, perché la sua misericordia è in atto. Oggi, adesso, in questo istante. E il premio però sarà rivelato completamente al ritorno di Gesù Cristo, in cui vedremo veramente bene, non avremo più bisogno degli occhiali quando ci sarà il Signore. Perché anche il difetto di vista fisico è frutto del peccato. E il peccato ha lavorato nella creazione, ha rovinato quell'essere perfetto che è stato creato da Dio. Sappiamo che alla creazione l'uomo era come Dio, viveva, si può dire che viveva in eterno, poi è stato corrotto, perché viveva in perfetta comunione nel giardino di Eden con il Signore. E quindi vedremo veramente bene l'infinita e perfetta grazia che il Signore ha voluto riservarci in Gesù Cristo. Il Signore è colui che ha messo a posto tutte le cose ed ha riconciliato non solo i credenti con Dio, ma l'intera creazione che geme ed è in travaglio perché aspetta la manifestazione dei figli di Dio. È per questo che per il Signore 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, ed ogni carne come l'erba, ed ogni gloria dell'uomo è destinata a decadere, perché non ha vita in se stessa. L'uomo in se stesso non ha vita, ha solo la vita animale che ci viene data, perché è una vita imperfetta, perché la ribellione del peccato ci ha separati mortalmente dal Signore. Però il Signore ha la misericordia del Signore così potente, il perdono è così potente, che può trasformare le nostre vite. Più di 1000 corsi di perfezionamento che possiamo attendere, o l'esercizio fisico che uno giustamente fa per poter migliorare il suo stato di salute, ma non ci può migliorare la vita. Perché solo la natura di Dio può guarire e dare una vera vita. E darci questa vita eterna, farcela assaporare. E ci fa fuggire ogni paura che attanaglia il cuore dell'uomo sin dalla nascita. La pace che Dio dà è la vera pace, come abbiamo detto tante volte, perché non è come quella del mondo, una pace fatta di tattiche, ma è uno stato d'animo che può nascere nel cuore dell'uomo solamente se il sacrificio di Gesù ha preso posto nel cuore di ciascuno di noi. E questa pace, che se uno ha, nessuno ce la potrà togliere. Solo noi stessi possiamo separarci da Dio per la codardia, per la paura di andare incontro al Signore. E sappiamo che siamo fuori codardi, c'è scritto in Apocalisse. Se siamo codardi, non siamo degni di essere figli di Dio. E per codardia fuggiamo dalle benedizioni che il Signore ha in serbo per noi, allora non c'è nulla che possa servire. Il sacrificio di Gesù Cristo non ha più potere su di noi, perché il Signore ci lascia liberi di scegliere. Anche se il Signore ci può annichilire in un istante, ci lascia liberi di scegliere. Perché vale quello che maturiamo nel nostro cuore. Le scelte che facciamo in base alla fede che professiamo di fare, sono quelle cose che restano. Tutto il resto se ne va via. Come ho visto di recente un film sulla vita di Giuseppe. È solo un film, però mi ha ricordato quello che abbiamo letto un po' di tempo fa sulla vita di Giuseppe, sulle meraviglie che il Signore ha fatto. Quando lui, pur avendo l'autorità e il diritto di poter far valere le ragioni, perché era stato venduto dai suoi fratelli, era stato abbandonato, buttato in un pozzo, venduto agli ismaeliti, aveva fatto una vita di sofferenze, poi era andato in prigione quando era servo di Potifar, perché si era rifiutato alla moglie di Potifar. Ebbene, quando ha avuto la possibilità di vendicarsi, cosa ha fatto? In un primo momento li ha trattati con durezza i fratelli, perché li ha messi in prigione. Poi però man mano l'amore del Signore prendeva corpo nel suo cuore e gli era restituiti i soldi nei sacchi che avevano comprato il grano. Gli erano restituiti perché erano suoi fratelli. Non voleva approfittarsi dei suoi fratelli. Ha restituito i soldi nel sacco. E lì l'amore di Dio che prendeva corpo ha preso veramente piede nel cuore di quest'uomo, il Giuseppe. E quando poi sono tornati tutti in Egitto, è tornato pure Beniamino, che era il fratello più piccolo che lui amava tanto. Cos'è successo? È successo che avrebbe potuto annientarli perché era il vice re d'Egitto, ma si è messo a piangere e si è rivelato e dice: non siete voi che mi avete mandato qui, ma il Signore, perché ha preparato la mia vita perché fosse di benedizione per noi, per me e per voi in futuro. Vedete, questa è la sapienza del nostro Dio. e come è stata per Giuseppe, può essere per ciascuno di noi. Può trasformare delle vite che apparentemente sembrano inutili, insignificanti, piene di peccato, ma può veramente trasformarle in qualcosa di prezioso, perché preziosa è l'opera del Signore per ciascuno di noi. Ecco, voglio ringraziare con tutto il cuore il Signore che attraverso la sua parola ci fa riflettere sulla nostra vita, che ci ha dato veramente una speranza vera, come dice Pietro. E se abbiamo lo sguardo rivolto alla meta, allora le circostanze di oggi, qua vicino a noi, sono nulla, perché in prospettiva sono nulla. Tutto perde perché è molto più importante la meta, il traguardo che il Signore ci ha posto davanti. Amen.